Liber. Alberi, libri, all'aria aperta.
Per me, gli alberi sono sempre stati i predicatori più persuasivi. Li venero quando vivono in popoli e famiglie, in selve e boschi. E li venero ancora di più quando se ne stanno isolati. Benvenute e benvenuti a Liber, alberi, libri, liberi all'aria aperta. Daniel Bilenco al microfono. Ecco, la venerazione per gli alberi di Hermann Hesse l'ho trovata in una raccolta di poesie e di brevi meditazioni a tema arboreo. La celebre raccolta Bäume, Betrachtungen und Gedichte, che in italiano si trova pubblicato da Guanda col bel titolo Il canto degli alberi. In sé, questa venerazione non sorprende. In fondo, da sempre, da secoli e secoli, anzi da millenni, gli alberi emozionano l'essere umano e sono, un po' in tutte le culture del mondo, oggetto di venerazione. Nelle foreste si sono sempre svolti culti e rituali e incontri segreti, ma la venerazione di Hermann Hesse ha ragioni particolari, estetiche, direi. Ve la leggo. Venero gli alberi isolati, in quanto tra le loro fronde stormisce il vento e le loro radici riposano all'infinito. Ma questo non li fa smarrire, no. Loro non si smarriscono mai, perché loro mirano. Mirano tutto il tempo, con tutte le loro forze vitali, a un'unica cosa: realizzare la legge insita in loro stessi, costruire la propria forma. Nulla è più sacro, nulla è più esemplare di un albero bello e robusto. Ecco, questa è l'estetica e statica venerazione di Hermann Hesse, e l'albero che andiamo a raccontare è senza ombra di fronda tra i più venerati e belli e sacralizzati in assoluto dagli umani di mezzo mondo, specialmente quello nordico, quando si riunisce e si fa bosco o quando cresce isolato. Allora andiamo in cammino al suo cospetto, ora con la nostra esperta di botanica da campo, Antonella Borsari.
Cinguettii di uccelli diversi, insetti e l'Antonella. Ciao!
Ciao Daniel! Tutto bene?
Tutto bene. E tu?
Io anche sono qui in questo paradiso e sono un po' in estasi nell'ascoltare, nell'osservare.
Ti ho portata qui per parlare di un albero che abbiamo scelto per motivi diversi, un albero veramente speciale. Lo stiamo guardando, ma prima di svelarlo dobbiamo dire anche dove siamo e perché sei in estasi. Siamo a Medeglia, sui monti di Medeglia, e c'è una zona umida riconosciuta a livello nazionale.
Esattamente, sì, è una zona umida che se ne trovano sempre meno anche in Ticino, per cui sono delle zone protette perché sono degli ambienti molto particolari dove vivono un numero elevato di specie che hanno bisogno di essere protetti perché questi ambienti tendono a scomparire poco a poco e sono sempre più rari. Prima di andare nella zona umida, Daniel, però volevo farti vedere questo meraviglioso sottobosco, perché ho visto da lontano pieno di fiori bianchi e mi sono avvicinata e ho visto che sono dei narcisi.
Ma centinaia.
Ce ne sono tanti, ce ne sono molto belli, già è il periodo proprio della piena fioritura.
Allora, sei petali bianchi, sì. E all'interno questo
c'è
giallo.
C'è una coroncina gialla con il bordo rosso. È probabilmente il narciso X. verbanensis, così si chiama in latino, ed è una specie protetta perché non è così frequente in Ticino e in Svizzera.
Diamo un'occhiata alla zona umida, perché sono curioso di vederla coi tuoi occhi e capire se c'è magari una curiosità o una specie che, come il narciso, vale la pena raccontare.
Va bene, andiamo a vedere.
Qui si cammina tra l'erba, non abbiamo tra l'altro gli stivali, quindi possiamo stare forse proprio solo al
un
bordo.
Un po' sul bordo, esattamente.
E poi qua, ecco questo, che è tipico anche, né?
Sì, non solo delle zone umide, questo è un equisito. E di acquisiti ce ne sono diversi. C'è l'equisito un palustre che è tipico delle zone umide.
Poi un sacco di felci, quindi facciamo attenzione che poi ci sono le zecche.
Ci sono delle felci, ci sono dei giunchi anche.
E queste cosa sono? Assomiglia un po' all'aglio orsino.
Questi sono dei mughetti. E tu dici assomigliano all'aglio orsino? Attenzione che non vanno confusi, Anche perché l'aglio orsino adesso ci sta già quasi lasciando, mentre loro non è da tanto che hanno iniziato la fioritura. Effettivamente le foglie sono abbastanza simili, ma
il profumo è decisamente diverso.
Il profumo è decisamente, adesso che abbiamo il fiore.
Fammi annusare.
Come ti sembra?
È bel mughetto anche quello.
Mughetto è anche.
E guarda da lontano ancora i narcisi che dicevamo prima. Che spettacolo.
Sembra veramente un mare bianco,
Però io so che tu qua vuoi cercare e trovare una pianta molto particolare.
Io sto cercando adesso.
Vediamo se la troviamo. Beh dai, adesso possiamo svelarlo. Possiamo ancora dare due indizi, magari, dicendo che dal 1988, se ho capito bene, è stato eletto albero nazionale dai finlandesi. E poi, nell'antichità, con la corteccia, si facevano diverse cose, tra cui anche proprio delle torce. Perché la si poteva togliere e arrotolare e diventava una torcia proprio per illuminare.
Sì, allora dobbiamo proprio svelare che il nostro albero ha una corteccia bianca.
E allora?
E dicendo questo si sa che stiamo parlando della betulla.
E qui a Medeglia, nei pressi della zona umida, è come dire un betulleto unico, spettacolare, adesso appunto con i narcisi in fiore, e è uno spettacolo.
È un vero spettacolo, questi alberi bianchi che si innalzano verso l'alto. I più giovani hanno una corteccia bianca e liscia, mentre altri hanno già qualche anno in più e alla base la corteccia è fessurata e diventa nera. Più l'albero è vecchio e più la corteccia è nera e appare bianca solo nella parte apicale.
Che poi le betulle sono alberi pionieri che vanno in avanscoperta. E spesso, non so, pensando alle nostre regioni, li si trova magari appunto come qui, che sorgono sui prati, e allora ci si può immaginare con tempo lì, cioè qui, c'erano dei pascoli. Questa è anche una caratteristica. Però mi sai rispondere, Antonella, una cosa? Perché, per esempio, a questa betulla qua, avviciniamoci, vieni.
Assolutamente, guarda cosa c'è qui,
ecco.
Bello.
È un fungo.
È un fungo.
Si può mangiare?
No, è chiamato poliporo, il poliporo della betulla. Il nome scientifico è Fomitopsis betulina ed è un fungo che i nostri antenati, addirittura degli uomini preistorici, lo conoscevano perché ha delle azioni antibiotiche e emostatiche.
Ma dai, ma come si faceva? Cioè se avevi una ferita o...
Probabilmente ne facevano una polvere che poi mescolavano con dell'acqua.
E le betulle appunto vivono in simbiosi con determinati funghi, tra cui questo, però ecco, questo di solito cresce sulle betulle già malate, un po' morte.
E
infatti qua vediamo che...
Che già ha un individuo, si può dire che è già morto. Guardiamo, è un individuo che non ha più le foglie.
Senti la corteccia qua.
La corteccia.
Qua si può proprio...
Si spalda quasi, si stacca facilmente.
Sì, proprio guarda. Chissà se i picchi vengono.
Sicuramente, qui è possibile che arrivano anche loro, anche se devo dire che il bianco della betulla è dato da una molecola chiamata betulina che ha anche lei un'azione contro gli insetti e mantiene, ripara, diciamo, la corteccia da possibili aggressori. Dunque ha una forma di difesa che produce la betulla, proprio per evitare di essere attaccata da funghi e insetti finché viva, finché sta bene. Bisogna dire che parlando dei paesi nordici, che la betulla è, oltre a essere una pianta pioniera, è una pianta molto presente nell'emisfero boreale, soprattutto nei paesi del nord Europa, ma anche in Russia fino in Siberia. E il fatto che sia così bianca permette anche di riflettere i raggi del sole e non disidratare in questo modo la corteccia, il tronco, tutto quello che c'è all'interno, fa un po' da specchio. Inoltre questa corteccia di cui abbiamo parlato anche prima è molto isolante, è repellente agli insetti, abbiamo visto, ma è anche resistente all'acqua. E dunque, per questo motivo, spesso la corteccia di betulla veniva usata per isolare i tetti e impedire che l'acqua entrasse.
O anche le imbarcazioni.
Anche le imbarcazioni, esattamente, si facevano anche proprio delle canoe o anche delle imbarcazioni un po' più grandi.
Invece come legna da ardere non vale un granché.
Non un granché. Daniel, c'è ancora una cosa che ti volevo dire, parlando dei paesi nordici. Beh, una tradizione in tutti i paesi, anche nord europei, è quella di bere la linfa di betulla.
Ah sì, ho in mente che... ma le vendono anche qua, no?
Le vendono
bottiglia in primavera.
In farmacia le vendono e nel nord fanno l'estrazione della linfa in alcuni periodi ben specifici, di solito verso marzo.
E non fa male alla pianta?
Viene fatto con una tecnica speciale, è molto importante saperla fare perché sennò si può anche uccidere la pianta. Dunque è una tecnica molto particolare dove si estrae della linfa di betulla in quantità limitate in modo da permettere alla pianta di continuare a vivere senza troppi danni.
E questa linfa?
E questa linfa, che ha un gusto un po' anche dolciastro, viene utilizzata proprio quasi come medicamento, come fitoterapico, perché ha un'azione diuretica, come anche le foglie della betulla. E dunque in alcune situazioni può essere di grande aiuto, per esempio in caso di infezioni vescicali o di altre problematiche. Qualsiasi di questi preparati però dovrebbero essere consigliati dagli specialisti in materia, sicuramente.
Tra l'altro, in un libro bellissimo che è apparso una decina d'anni fa di Eli Riva, il fotografo, che ha proprio fatto tutto un libro sugli alberi secolari, quindi anche la betulla, raccontava che la betulla ha avuto anche durante la Seconda Guerra Mondiale un ruolo da protagonista, perché fu creato il famoso celebre cacciabombardiere Mosquito, quindi Zanzara, che era leggerissimo ed efficiente ed era tutto stato fatto in legno di betulla.
Incredibile.
Birch in inglese.
Birch.
Ed ebbero questa idea geniale, no? Di fare un aereo tutto in legno di betulla.
Perché è molto leggero,
sì.
Il legno della betulla.
E pensa, fu proprio utilizzato per le ricognizioni notturne. E alcuni dicono che fu proprio grazie a queste ricognizioni che la guerra finì prima, no? Che insomma...
eccezionale. E io ti voglio portare anch'io in un posto interessante. Vieni con me. Guarda, qui abbiamo una vecchia betulla.
Vecchia, qua non è praticamente più bianca.
No, vediamo che la maggior parte del tronco è scuro ed è ricoperto di licheni.
Sì.
E abbiamo anche una vecchia altalena proprio appoggiata a questa betulla.
Che rimanda al mondo dell'infanzia.
Rimanda al mondo dell'infanzia. Infatti spesso le betulle si trovano anche nei giardini e sono un po' un segno di buon auspicio. Si dice che avere una betulla nel proprio giardino è avere anche un po' di amore. E guardando questa vecchia betulla mi dico, chissà quanti bambini avrà visto muoversi su queste altalene, che ormai sono già semidistrutte. Però se potesse parlare, chissà quante belle cose ci potrebbe raccontare.
Chaque nuit le boulot du fond de mon jardin devient un grand bateau qui descend ou l'Escaut ou la Meuse ou le Rhin. Il court à l'océan qu'il traverse en jouant avec les albatros, salut Valparaiso, crie bonjour à Tokyo et sourit à Formose. il vogue à perdre haleine, sans souci de sa peine, porté par les courants, fait claquer ses haubans, défie les ouragans. Au gré des alizés, il remonte en chantant, les îles sous le vent se laissent dériver, glissent auprès des banguises, rêvent de voir Venise. Puis dans le matin rose, ayant longé le pôle, des rades et des môles, lentement redevient bouleau de mon jardin, bouleau de mon jardin.
Che meraviglia, un'incisione, una registrazione live che ha scelto il nostro regista Thomas Chiesa, Jacques Douai, Le Boulot, la Betulla. Jacques Douai, che è una specie di troubadour moderno. Emanuela Pulvirenti, benvenuta.
Ciao Daniel, grazie.
Ho scelto questo brano per portarci dal bosco, l'albero, la betulla vegetale, alle tue scelte pittoriche, le betulle, la betulla. Vedremo che scelta hai fatto riguardanti quest'albero nella storia dell'arte. Tra l'altro questa canzone, Le Boulot, mi è piaciuta particolarmente, al di là dell'atmosfera, la musicalità, perché ci fa fare un giro del mondo. Cioè, lui, Jacques Douai, parte dal suo giardino, con una betulla del suo giardino, e poi incomincia a raccontarci che questa betulla, con il suo legno usata per le navi, venduta, fatta per i mobili, ci porta fino a Hong Kong, di mare in mare, di montagna in montagna. È bellissima questa cosa. Tra l'altro, gli alberi sono dei grandi viaggiatori, la betulla. Ecco, allora, quale quadro hai scelto? E il tema del giramondo, in fondo, ti torna, no?
Eh sì, perché strano a dirsi, ma le betulle, voi siete stati a quelle dei Monti di Medeia, ma io ce le ho in casa, perché sulla mia Etna c'è la betulla più a sud d'Europa.
Ah.
È una betulla, è una specie proprio endemica, quindi non è la stessa, ma è col suo tronco bianco, le sue foglie che fanno una specie di sussurro nel vento, un suono bellissimo. Camminare tra queste distese di cenere lavica in mezzo a questi tronchi bianchi così geometrici.
E poi tu sei cresciuta lì, dalle parti della Etna. Il vulcano
Etna
è femminile.
Eh sì, perché per noi è a montagna. E quindi è donna, è femmina.
Che tra l'altro abiti adesso con tuo marito e la tua famiglia a Caltanissetta, a un centinaio di chilometri, eppure dal balcone la vedi a montagna.
La vedi
con
sempre.
Le sue betulle. Mentre me ne parlavi, mi è venuto in mente Mario Rigoni Stern nel suo Arboreto Salvatico, un libro che lui ha scritto all'età di 70 anni, quasi un testamento, la cita, la betulla etnensis. Lui lì dal nord Italia se la ricorda bene e ne parla. Hai fatto bene a ricordarcela. Allora, il dipinto è una betulla siciliana?
Eh no, siamo ancora più lontano, sia dalla Sicilia che dalla Svizzera, perché siamo in Russia.
Ah.
Sono le betulle, anzi il bosco di betulle di Arkhip Ivanovich Kuinji. Un pittore nato nei territori che attualmente sono ucraini. È un dipinto del 1879 che ha avuto una storia incredibile. Intanto già come immagine, come dipinto, è incredibile per l'epoca. È un paesaggio simmetrico, tagliato da questi tronchi di cui non si vedono le fronde, quindi un taglio molto particolare, una luce straordinaria. C'è una luce solare che investe il prato retrostante queste betulle, sfiora questi tronchi creando queste linee di luce, e questo effetto è stato considerato talmente quasi anomalo che subito si diffuse una sorta di leggenda su questo quadro, e cioè che fosse dipinto su vetro e retroilluminato. E questo le male lingue, perché in realtà i suoi colleghi di pittori erano molto invidiosi del fatto che ebbe un successo straordinario di pubblico appena fu messo in mostra, e quindi cominciarono a denigrarlo. La cosa più sconcertante è stata la critica, la stroncatura di tale Lubitel, che poi si scoprì essere un membro della stessa associazione di cui faceva parte.
Che disse: gli effetti di luce nei dipinti di Kuinji sono esagerati e completamente sbagliati. Se lo guardiamo Oggi, e tra l'altro invitiamo il nostro pubblico a visitare il nostro portale o andare su internet liber.rsi.ch. Questo quadro è spaziale, davvero, ti ringrazio per questa scelta. Arkhip Quinci, tra l'altro un artista che io non avevo nemmeno mai sentito nominare, questo ucraino. Poi sono andato a leggere e anche tu mi hai spiegato che lui era un artista solitario, spirituale, e in fondo anche questo è un leitmotiv, cioè le pittrici e i pittori che sono andate in natura per non solo trovare ispirazione, ma proprio colore, sperimentazione, cromatica.
Sì, significati profondi. Non è una scelta come un'altra quella di dipingere un paesaggio, c'è la ricerca di qualcosa di interiore. E per Quinci questo lo era in maniera particolare. Lui cercava proprio una comunione con la natura, addirittura passava le notti all'aperto per cogliere i silenzi, la luce lunare. Ha rappresentato alcuni notturni incredibili, sempre immerso appunto nella natura. E di questa associazione di cui ti dicevo prima, la cosa interessante è che si chiamavano i perevishniki, che vuol dire itineranti. Ah. Quindi proprio un po' come il tema del nostro brano, questo giramondo. Albero giramondo. Ecco, loro infatti facevano proprio delle mostre itineranti perché a quelle ufficiali non erano invitati.
Eh sì, guarda, le betulle si trovano proprio dappertutto, non solo sull'Etna o sui Monti di Medeglia o in Russia, anche negli Stati Uniti sono famose per esempio le betulle di Robert Frost, il poeta. Quando vedo le betulle curvarsi a destra e a manca fra le linee degli alberi più scuri, ritti, amo pensare che un ragazzo vi stia dondolando. E anche qui torna la betulla che abbiamo incontrato con Antonella, dove c'era questo rimasuglio di altalena, una vecchia betulla non più bianca ma grigia scura. When I see birches bend to left and right across the lines of straighter, darker trees. Robert Frost. Ma Emanuela, il tempo corre, noi siamo arrivati alla fine della nostra chiacchierata, della nostra betulla dipinta, anzi bosco di betulle. Ricordiamo l'artista
Arkhip Ivanovich Quinci,
1879, e rimaniamo in Russia per la postilla poetica Il Liber Pensier.
Я могу любить только человека, который весенний день предпочтет мне березу. Io posso amare solo la persona che in una giornata di primavera a me preferirà una betulla. Questo pensiero poetico è di Marina Ivanovna Tsvetaeva, la più grande poetessa russa di tutti i tempi. La betulla è un albero importante nella poesia popolare e nei rituali religiosi dei russi. Tra la fine di maggio e l'inizio di giugno, i rami della betulla erano una decorazione indispensabile delle chiese a Pentecoste. In certi momenti della liturgia i credenti si sdraiavano sui rami di betulla sparsi sul pavimento.
Io posso amare solo la persona che in una giornata di primavera a me preferirà una betulla. Li ripeto questi versi, io li trovo bellissimi. E voi? Non lo so, sono bellissimi ma anche un po' misteriosi. Cioè, da dove arrivano? Quale contesto? Quali significati? Di chi è la voce che avete appena sentito? Ebbene, ve l'ho detto, arriva dalla Russia questa lettura, questa voce maschile. È una registrazione fatta apposta per noi da Sergei Durasov. Sergei è un grande poeta russo contemporaneo e amico intimo della lingua italiana. E a Sergei, amico della Rete 2, ecco, ho chiesto non solo di leggere questi versi, ma di dipanare con le sue parole questo alone di mistero. Allora, ascoltiamolo insieme, ne approfitto anche per congedarmi, è tutto da parte mia. Daniel Bilenco al microfono, questo è programma fatto naturalmente anche con Antonella Borsari, Emanuela Pulvirenti e Thomas Chiesa in sala macchine. Grazie di cuore di essere stati all'ascolto. A una prossima pianta, state bene.
Le ragazze contadine consideravano questo giorno come la loro festa. Tagliavano giovani betulle, decorandole con nastri colorati e le portavano in giro per i villaggi, cantando delle canzonette speciali e chiamando la betulla tagliata kumushka, cioè comare. Ci sono anche canzoni antiche dedicate alla betulla con lo stesso significato simbolico. Insomma, la Betulla era circondata da una particolare venerazione mistico-erotica. Con le sue linee curve e fluenti, con i rami pendenti come lunghe trecce, quest'albero veniva percepito come una sorta di scultura femminile ideale, creata dalla natura stessa. In perfetta sintonia con la tradizione degli antenati, Marina Tsvetaeva vede la Betulla come una ragazza ideale e, in quanto poetessa e quindi sacerdotessa della bellezza, esige che il suo uomo amato sia sensibile a questo simbolismo, al sentimento poetico innato, arcaico del popolo, e preferisca a lei questa immagine della perfezione.
Liber, alberi, libri all'aria aperta.